One Podcast.
Professore, qualche mese fa sono stato in Inghilterra. Il volo è stato piuttosto strano perché una delle hostess a un certo punto si è arrabbiata con me. Non avevo mangiato tutta la cena e così lei mi ha rimproverato. Signore, non dovrebbe sprecare tutto quel cibo. C'è gente che soffre la fame sugli aerei della Air India.
Questa è una battuta del comico americano Tim Cavanagh, che però introduce bene il tema di oggi, il contrasto agli sprechi alimentari.
Un tema molto serio, ma che affronteremo anche con leggerezza, assieme al nostro ospite, Alessio Cicchini, content creator e food specialist, molto seguito sui social come Rucola. E Rucola ha fatto proprio degli sprechi il tema principale dei suoi contenuti. Ciao Alessio.
Ciao Daniele, ciao Alberto, sono davvero felicissimo di essere qui.
E allora, sigla!
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Alessio, il tuo libro, intitolato Non buttarlo, che è un grande successo, già ristampato, parte con una domanda che ti faccio anch'io. Come siamo messi con gli sprechi alimentari in Italia?
Io dico sempre bene, ma non benissimo, nel senso che rispetto al passato siamo migliorati, al passato ovviamente recente, quindi gli ultimi 10 anni, diciamo così. All'interno del libro ci sono dei dati che io ho chiesto all'Osservatorio Waste Watcher, che è un ente italiano che si occupa proprio di fare ricerca su questo tema, e ad esempio nel 2022, che appunto sono i dati poi contenuti nel libro, gli sprechi in media, chiaramente si parla di una media settimanale per italiano, erano diminuiti rispetto all'anno precedente. Dico anche la cifra, che è 522 grammi alla settimana di cibo sprecato, che è circa mezzo chilo, insomma è tanto, però meno rispetto all'anno precedente. Ora da poco sono usciti i dati invece del 2023, dove purtroppo siamo un po' peggiorati, abbiamo aumentato di circa 40 grammi gli sprechi. Poi chiaramente sono sempre dei dati, insomma delle medie, poi c'è chi fa meglio, chi fa peggio, però sì, siamo messi bene ma non benissimo, nel senso che potremo migliorare e ci sono tanti modi per farlo.
Io da economista però ho una domanda: ma perché sprechiamo così tanto?
Le motivazioni sono tante, e anche proprio il lavoro che fa l'osservatorio ci aiuta anche a capire il perché. Ci sono proprio delle motivazioni anche psicologiche a volte. Ad esempio, le due motivazioni principali sono che la frutta e la verdura che compriamo va male, e poi l'altra cosa è che dimentichiamo di aver comprato determinate cose. E questo secondo me è abbastanza eloquente anche dell'approccio che abbiamo alla spesa, a ciò che acquistiamo, a ciò che compriamo, e ha a che fare anche con un tema che è quello dell'abbondanza. Cioè, noi abbiamo creduto per tanti anni di vivere in un'epoca di abbondanza dal punto di vista alimentare, poi di fatto ancora oggi è tutto disponibile sempre, a qualsiasi ora, in qualsiasi momento. Però la crisi agroalimentare che sta affrontando il mondo intero, anche le proteste degli agricoltori, insomma, ci dicono che c'è qualcosa in questo sistema che non va. E forse una cosa che noi consumatori potremmo fare è ripensare, no, questo tema, cioè ripensare il concetto di abbondanza e tornare a comprendere che non è tutto scontato quello che troviamo al supermercato, cioè non ci è dovuto che ci sia sempre tutto. E questo secondo me è importante anche per capire perché sprechiamo, perché pensiamo che ci sia sempre tutto.
Però io, che ho una famiglia numerosa, non solo voglio avere il supermercato sempre disponibile, tutto pronto, ma anche il frigorifero sempre pieno. Questa è una mia esigenza, ovviamente sbagliata.
Ma allora, chiaramente dipende anche da come è composta la propria famiglia, cioè è chiaro che se siamo in 4 non posso comprare per uno, questo è ovvio. Però ecco, una cosa che mi piace fare ultimamente rispetto a proprio al tema di come facciamo la spesa è osservare le persone. Cioè io praticamente adesso vado al supermercato non tanto per fare la spesa, ma per guardare, sono un voyeur dei supermercati. Ed effettivamente vedo che molte volte le persone, ma io stesso mi ci metto dentro, cioè anch'io sono vittima di questo meccanismo, si lasciano convincere, si lasciano appunto tentare, diciamo così, dall'abbondanza proprio. Quindi compro questo, ah però c'è anche questo, compro anche questo, senza avere un'idea specifica poi di come, dove, quando, perché utilizzare quel dato prodotto prodotto alimentare che stai acquistando. E questo è interessante perché tra l'altro fa parte anche delle motivazioni osservate appunto dall'osservatorio Waste Watcher, e cioè che compriamo senza avere esattamente idea poi di cosa fare con quel dato alimento, e questo va ripensato.
Beh, Alberto, nelle scorse settimane Giulia Biondi ci diceva che bisogna avere cura del proprio frigorifero.
Sì, in effetti il frigorifero dovrebbe servire per pianificare la spesa, poi invece è lui che comanda e la nostra esigenza è quella di riempirlo a prescindere.
Alessio, a proposito di questo, io ti chiedo, da dove nasce la tua sincera avversione per gli sprechi? Perché è ciò che tu comunichi sui social e anche in maniera molto efficace.
Devo dire che l'ho sempre avuta questa avversione, ho sempre odiato gli sprechi per vari motivi, cioè per motivi diversi nel corso della mia vita. Poi nella fase di stesura del libro ho un po' cercato un'origine mitologica, diciamo, di questa mia passione, facendo un lavoro quasi di psicologia, no, su di me, e mi sono ricordato di questi episodi che accadevano quando ero bambino. Mio padre è uno chef in pensione oggi, ma io chiaramente andavo spesso a trovarlo nel ristorante, perché poi tra l'altro voi me lo insegnate, cioè perché conoscete questo mondo, chi lavora in cucina e basta, cioè io non lo vedevo mai mio padre. Quindi
è una vita molto impegnativa.
Esatto, quindi andavo a trovarlo nel primo pomeriggio dopo scuola e lui mi faceva trovare questi pupazzetti fatti con gli scarti, comunque gli avanzi, no, dei pezzi di verdure avanzati dalla linea preparata al mattino, no? Quindi avevo queste bucce di limone con gli occhi fatti coi chiodi di garofano, insomma mi creava dei giocattoli con questi scarti. E adesso, a prescindere dal gioco, lo sentivo lamentarsi degli sprechi, degli avanzi che poi spesso non possono essere utilizzati per le regole che ci sono nel mondo della ristorazione, e effettivamente lì forse è stato un po' l'inizio, no, del mio percorso. Poi la seconda fase che ho individuato è stata l'andare a vivere da solo, quindi quando mi sono trasferito a Milano per studio mi sono confrontato con la cucina per necessità, e effettivamente lì, anche per un'esigenza proprio di risparmio, perché chiaramente gli studenti fanno fatica così ad arrivare a fine mese, mi sono reso conto che adoperavo proprio dei modi per non sprecare, cioè per utilizzare al massimo ciò che acquistavo. E quindi ho sempre avuto questa passione anche per, io la definisco economia domestica, no? Mi piace avere un po' tutto sotto controllo, le mie piccole cose che ricrescono, sfruttare al massimo ciò che ho, e direi che così è nata, grazie a mio padre sicuramente.
Alessio, ma a proposito di economia domestica che hai citato, che strategie possiamo mettere in pratica per comprare meno ed evitare di produrre così tanti rifiuti alimentari? Nel tuo libro tu indichi un po' di strategie, un po' di, diciamo, di consigli da seguire. Da cosa cominciamo?
Sicuramente dal mangiare più vegetale e più di stagione, aggiungerei. Il dato proprio che ci dovrebbe far capire quanto si riduce lo spreco di risorse è questo: per produrre un chilo di manzo occorrono 15.400 litri d'acqua, per produrre un chilo di verdure o di legumi 322 litri. Quindi già questo ci fa capire che si riduce grandemente l'impatto della propria alimentazione e l'impatto degli sprechi di risorse anche solo mangiando più vegetale. Poi tra l'altro io per questo tema rimando a una puntata di DOI, perché io sono un grandissimo ascoltatore di DOI, anzi a due puntate, quella con Alice Full e quella di Francesca Grazioli anche, che sono molto interessanti su questo tema qua.
Sempre a proposito di verdure, un altro consiglio che tu dai è: smettete di conservare gli ortaggi a caso.
Sì, allora la maggior parte delle volte vanno a male perché li conserviamo male. Adesso nel libro io ho fatto proprio una tabella, no, in cui per ogni ortaggio dico come conservarlo. In generale, senza soffermarci troppo sui singoli casi, molte volte è meglio conservare molti ortaggi, ad esempio quelli a foglia, al chiuso con della carta assorbente, un pezzo di stoffa che assorbe l'umidità, che poi è quello che fa deperire la maggior parte degli ortaggi. Altra cosa molto interessante è un piccolo trucchetto per far rinvenire gli ortaggi un po' ammosciati, diciamo così, la classica carota, insomma un po' così molliccia, che è di metterla in acqua per qualche ora, perché proprio riassorbe vigore, così è interessante.
Un altro consiglio è: compra il giusto.
Eh sì, io lo dico sempre, l'abbiamo accennato un po' anche prima, chiaramente dobbiamo cambiare il modo in cui compriamo, prima di tutto. Ci sono tante tecniche, ne avete anche parlato in altre puntate, mi ricordo, delle strategie di marketing, no? Dei supermercati, che chiaramente devono vendere, quindi ci inducono a comprare di più. Però bisogna imparare a non lasciarsi tentare più di tanto.
Un'altra cosa che tu dici è: surgelato è cool.
Sì, questa può suonare strana, questa affermazione. Chiaramente io intendo un surgelato di qualità e parlo soprattutto di materia prima, non parlo di cibo pronto. Molte volte, soprattutto per me, che ad esempio parlo per la mia esperienza personale, vivo da solo, spesso è molto utile avere quella verdura che magari appunto ha avuto una filiera controllata, è stata surgelata a poche ore dalla raccolta, quindi al massimo delle proprie virtù nutritive. È molto migliore che magari comprare il broccolo, lasciarlo 4 giorni nel frigorifero, che nel frattempo perde molte delle sue virtù, e poi cucinarlo. Quindi in questo senso intendo dire che surgelato è cool.
Un tema di fondo di questa puntata è la sostenibilità, e tu sì. Dici che per essere sostenibili bisogna fare come una relazione, un lavoro e ogni tanto un compromesso.
Sì, anche questa è una cosa a cui tengo molto, ne parlo spesso nel libro, ci ho dedicato appunto un mini capitolo. Secondo me è importante quella che gli americani chiamano la big picture, cioè quello che fai tendenzialmente, cioè se c'è qualche volta un errore, uno spreco, cioè chiaramente non ti puoi crocifiggere perché hai sbagliato, hai sprecato, cioè che poi questa tendenza all'ansia, io la definisco spreco ansia, è molto comune soprattutto tra i giovani anche. Un esempio che faccio è quello delle tartine all'aperitivo. Quando esco da lavoro, vado a fare l'aperitivo con i colleghi, magari si ordinano le cose, ci sono anche tartine con prosciutto, per dire, no? Poi così parlando magari si dimenticano lì e io veramente le guardo e non riesco ad alzarmi finché qualcuno non le consuma. Se non le consuma qualcuno, io le mangio pur essendo vegetariano, perché per me in quel momento è più importante evitare lo spreco di quella fetta di prosciutto che non dimostrare, che poi in quel momento non riesci a dimostrare esattamente niente, la propria scelta alimentare, ecco. Quindi per me è più importante lo spreco, prima di tutto.
È proprio per quello che io mangio tutto ciò che lasciano i miei figli, ciò che lascia mia moglie, infatti poi divento 800 kg, ma questo è un altro tema.
Sì, ma esatto. lo fai nel nome della sostenibilità.
Esatto, per esatto. Un bene superiore. Alessio, parliamo delle scadenze. Io, per esempio, sono molto attento alla scritta da consumarsi entro, anzi sono pure un po' ansioso.
Sì, esatto, questo poi è un tema che è abbastanza noto, devo dire, cioè quando parlo con le persone ormai le vedo molto sensibilizzate su questa cosa, però c'è una grande differenza tra consumarsi entro e consumarsi preferibilmente entro, il cosiddetto termine minimo di conservazione, no? Allora, purtroppo tendiamo a confondere molto spesso la data di scadenza o comunque la data del termine minimo di conservazione con la fine proprio matematica, come dire, di quell'alimento, no? Quindi la cosa che io dico sempre è affidarsi anche ai sensi, cioè se quell'alimento, poi c'è alimento e alimento, però non scendo troppo dei dettagli, chiaramente quelli più freschi, facciamo attenzione, c'è la data di scadenza, insomma significa che evidentemente è difficile consumarlo dopo la data di scadenza, quell'alimento. Però per esempio per gli alimenti a lunga conservazione, no? Anche se si supera addirittura di qualche mese il termine minimo di conservazione, è possibile consumarlo affidandosi chiaramente ai propri sensi, quindi olfatto, gusto, vista, cioè è chiaro che una piccola analisi prima di consumarla ci sta tutta.
Insomma, l'assaggio vale la pena farlo,
sì,
assolutamente.
Ma sì, assolutamente. Adesso c'è questa paura, no? Anche dei cibi scaduti. Io una cosa che mi fa molto ridere, che ho visto fare, io stesso fatto, è ad esempio lo yogurt, che è la classica cosa che te la dimentichi e scade, no? Cioè addirittura se il giorno dopo è scaduto, proprio c'è questa tendenza a buttarlo con tutto il pack, con tutto il packaging, no? Quindi senza nemmeno fare la differenziata, non so, della plastica, e magari lo yogurt lo butti nell'organico. No, no, cioè è talmente, come se ad aprirlo succede qualcosa,
una bomba,
di una bomba. Orologeria, sì. C'è questa paura proprio, no? Ma se lo apri non succede nulla, cioè non ti mangia lo yogurt, sicuramente non ti mangia.
sempre a proposito di riduzione degli sprechi, tu chiami gli avanzi culetti, all'inglese cool con due O, e tu dici li hai chiamati così perché sono bistrattati, discriminati da tutti. Cosa intendi?
Li ho chiamati culetti da culetto del pane, che è un'espressione tra l'altro credo sia più comune al sud Italia, con cui si designa proprio la parte finale del pane, no? Il culetto. Poi mi è venuta questa idea di fare il gioco di parole con cool, quindi divertente, che è proprio anche fa parte del mio nickname, no? Sui social, Rucola, e quindi al posto di scrivere culetti con la U lo scrivo sempre con due O, quindi cool, divertente, sempre per questo tema che secondo me non sprecare deve essere anche un fare divertente, cioè deve anche divertirci non farlo, no? E soprattutto il pane, il culetto del pane, secondo me la storia proprio del pane ha un valore molto esemplificativo sul discorso degli sprechi. Tra l'altro questa cosa io l'ho ascoltata in una delle vostre puntate, quindi ritorna tutto, che è proprio la storia del pane, no? Insomma, la ripeto brevemente, però il pane a lievito madre era proprio il pane antispreco per eccellenza, cioè veniva fatto proprio per durare più a lungo possibile, no? Mentre poi con l'avvento dell'industrializzazione del settore alimentare e anche con l'avvento della ricchezza, dell'abbondanza, adesso torna questo discorso, il pane è diventato un oggetto che manifesta uno status symbol, cioè io vado a comprare il pane fatto con il lievito di birra al panificio perché se non lo uso a fine giornata posso permettermi di gettarlo, perché sono ricco, perché sono abbiente. Quindi anche per questo, secondo me, proprio il culetto del pane è proprio lo scarto, l'avanzo più esemplificativo di tutti. Per questo io chiamo tutti gli scarti e gli avanzi culetti, no? Perché alla fine questa storia, quella del pane, proprio ci dice molto su quanto abbiamo cambiato il nostro stile di alimentazione da un momento di scarsità di risorse a un momento di abbondanza di risorse.
Insomma, Alberto, come diciamo spesso, la cucina degli scarti e degli avanzi affonda le radici in quella che è la vera tradizione gastronomica italiana prima del boom economico.
A me viene in mente Olindo Guerrini, che era grande amico di Pellegrino Ottusi, ma era anche il nemico di Pellegrino Ottusi perché lo accusava di aver fatto un libro di cucina pensato solo per i borghesi. E quindi lui scrive questo libro incredibile che è L'arte di utilizzare gli avanzi della mensa, che viene pubblicato postumo in realtà, però insomma al di là di quello lui lo scrive
nel 1918,
viene pubblicata la prima edizione nel 1918, e lui scrive esattamente questo libro che in qualche modo è la vera essenza della gastronomia italiana, perché è la capacità di utilizzare tutto quello che rimaneva mediamente facendo delle polpette, perché poi era questa, era molto semplice, però al di là di quello c'era questa ansia di non sprecare niente, che era poi la vera essenza dell'Italia in quel momento, che non aveva risorse economiche.
Alessio, quanto la tradizione della cucina antispreco ti ha influenzato? Perché tu nel libro e sui social proponi ricette davvero particolari, ne cito un paio: biscotti con la buccia della zucca, i grissini coi gambi del cavolo nero, ma ce ne sono tante.
In realtà a livello valoriale tanto, ma a livello proprio pratico poco, perché la cosa che proprio ho cercato di fare nel mio libro, ma quello che cerco di fare anche poi con i miei contenuti social, è di stimolare la creatività delle persone. Cioè io stesso stimolo la mia attraverso la cucina degli scarti, ma poi quello che vorrei arrivasse alle persone è proprio la cosa di, che poi è anche il significato di DOI in generale, no? Di liberarsi da determinati preconcetti, diktat, che si reputano essere dei dogmi, ma in realtà di fatto non lo sono. Cioè, chi ha detto che il gambo del broccolo va buttato? Oppure, la faccio ancora più difficoltosa, chi ha detto che il broccolo va usato solo nelle ricette salate, per esempio? Cioè, nessuno ha detto che il broccolo è salato, cioè, o meglio, non è che nessuno l'ha detto, il broccolo non è salato di per sé, siamo noi che aggiungiamo il sale. E ad esempio, in questo senso, una ricetta che mi piace molto del mio libro e che cito sempre proprio rispetto a questo tema è una ricetta che è dolce ma fatta con il gambo del broccolo, cioè dei muffin al cioccolato con all'interno il gambo del broccolo.
Beh, Alessio, però svelaci un altro paio di ricette salvaculetti.
Assolutamente. Beh, allora, intanto prima hai citato le polpette sono proprio la classica cosa dove ci va bene dentro tutto. cioè il fatto di fare polpette poi è una cosa che non credo di dover insegnare io alle persone, però una ricetta che ultimamente mi sta piacendo tantissimo, che tra l'altro non è neanche nel libro, è una giardiniera fatta con gli scarti, i ritagli, chiamiamoli così, delle verdure. Quindi, non so, gambo del broccolo, gambo del cavolfiore, la parte proprio basale del finocchio, del sedano, il culetto della carota. La giardiniera si presta molto a utilizzare questi scarti qua, perché tu comunque li fai andare un attimo in aceto e olio, e quindi tagliati nel modo giusto sono perfetti. Ti invito anche a te, Alberto, a provare a fare la giardiniera con gli scarti.
Però io ti ricordo, l'ho già detto altre volte, io non so fare neanche il caffè, quindi io sono
cavolo,
un disastro in cucina.
Allora,
quindi...
Beh, anche con i fondi del caffè puoi fare un sacco di cose. Io nel libro faccio una pasta fresca con i fondi del caffè, per esempio. Dai, pasta fresca magari si riesce. No, un'altra ricetta anche molto carina e molto veloce è quello che io chiamo bagnetto verde, fatto con le foglie del sedano. Quindi sostanzialmente prendere le foglie del sedano, che sono una parte che molte persone buttano, infatti è eloquente il fatto che al supermercato si trovi il cuore del sedano in scatolato, per esempio, perché le foglie nessuno le vuole, però sono ottime e possono essere frullate con capperi, olive, olio, sale, magari anche un po' di limone, viene fuori una salsina molto buona, simile al bagnetto, quello della tradizione, che si può usare per esempio per farcire dei sandwich, cioè come salsa per dei panini, oppure anche per marinare qualcosa, insomma, poi gli usi sono molteplici.
Chiudiamo con un ultimo argomento del tuo libro e dei tuoi contenuti, il regrowing. Ci spieghi che cos'è e perché è utile?
Il regrowing è una pratica agricola domestica, io lo chiamo così per tradurlo un po' in italiano, perché poi la traduzione è ricrescita, no? Però non si capisce molto, ricrescere perché è un verbo. Si tratta di far ricrescere appunto la parte basale o comunque delle parti di scarto di determinati ortaggi, e queste parti di scarto danno origine a un vero e proprio clone dell'ortaggio madre, quindi ricrescono proprio. È chiaro che questa pratica non ci permette di sostentare la nostra alimentazione al 100%, cioè non è che possiamo smettere di comprare il porro, per esempio, perché ce lo facciamo ricrescere solo in casa. E questa è una cosa che, ad esempio, mi hanno detto molte volte anche su TikTok, tipo, ah, inventato il modo per fare una farm, quindi
un orto
infinito di porri. No, non è così, perché dopo la seconda volta basta, non ricresce più. Però credo molto nel valore educativo di questa pratica, cioè farlo in casa, farlo fare anche magari ai bambini, ai ragazzi, ci riconnette un po' con il modo in cui gli ortaggi vengono prodotti. Quindi ci fa capire quanto tempo soprattutto serve, perché è una cosa che abbiamo un po' dimenticato, cioè tendiamo ad andare al supermercato, prendere il porro, magicamente dopo 10 minuti quel porro nella nostra testa si è autorigenerato sullo scaffale, no? Ma dietro quel porro ci sono delle settimane, cioè del lavoro, cioè della manodopera, ci sono delle risorse, acqua, suolo, tempo, l'abbiamo detto. Quindi credo molto nel valore educativo di questa cosa, infatti ho fatto anche alcune lezioni in alcune scuole elementari e questa cosa affascina moltissimo i bambini, e ti dico solo questo per farti capire anche quanto sia importante fare questo tipo di attività. Io una volta sono andato in una scuola e ho fatto ricrescere la parte basale della carota, da cui sostanzialmente non è che ricresce la carota, ma ricresce il ciuffo, no? Poi potenzialmente si potrebbe portare a fiorire se tutto ti va bene e se correttamente coltivato prendi il seme e ci fai nuove carote. Però la cosa che i bambini mi dicevano è: Alessio, ma scusami, la carota ha il ciuffo? Non lo sapevo, cioè non sapevo avesse una parte verde. Cioè molti bambini non sanno che la carota ha un ciuffo. Che è assurdo, no? Se ci pensi, però è così, perché siamo distaccatissimi da come vengono prodotte le cose. E questo quindi è importante ricordarlo.
Come sempre citiamo alcuni titoli per chi volesse approfondire i temi della puntata. Comincio io ricordando il libro di Alessio Cicchini, Rucola, Non buttarlo edito da Giunti.
Anch'io ho due titoli da consigliare. Il primo è L'ipocrisia dell'abbondanza di Fabio Ciconte, edito dalla Terza, molto molto interessante. E anche Scarti d'Italia, volume 2, di Valentina Raffaelli e Luca Boscardini, edito da Corraini. C'è anche un volume 1 molto interessante, ma sugli scarti della carne.
Alessio, è stato un grande piacere averti nostro ospite e naturalmente noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguirti sui social. Basta cercare Rucola con 2 O e 3 A.
Grazie Daniele, è stato un onore essere qui. Io ho realizzato un piccolo sogno oggi,
insomma,
perché
non esageriamo.
Ho divorato tutte le puntate di DOI, quindi davvero vi ringrazio tanto e invito tutti i miei follower ad ascoltare DOI, a seguire DOI su tutte le piattaforme di ascolto, anche sui social, e a vedere i menu di DOI su YouTube. Ho visto una puntata ed è davvero molto molto carino. Quindi
aspetta, bello. Aspetta Alessio, non possiamo lasciarti andare senza che tu ci dica la ricetta della mousse al cioccolato.
Eh sì, è una ricetta velocissima, mousse al cioccolato fatta con l'acqua faba, l'acqua di conservazione dei ceci, che monta come l'albume d'uovo, quindi basta montare una parte di acqua faba e aggiungere poi una parte di cioccolato fondente fuso, qualche ora in frigo e viene una mousse strepitosa e antispreco.
Ho già fame.
Fantastico.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.